Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Oggi vorrei concludere insieme a voi il capitolo 11 del libro di Levitico, un capitolo che ci presenta la lista dei cibi da considerare e quella da scartare. Avevamo guardato insieme i versetti dal 9 al 38. Dal versetto 9 al 12 ci viene riportato l'elenco delle creature pure e impure. Dal versetto 13 al 19 i volatili puri e impuri. Poi abbiamo visto dal versetto 20 al 23 si parla invece delle creature che strisciano sul terreno ed anche qui si fa la distinzione tra quelle pure e impure. E dal versetto 24 al 28 si parla del contatto con le carcasse di animali impuri. E poi, per ultimo, avevamo visto nei versetti dal 29 al 38 l'elenco dei piccoli animali e la loro contaminazione sia in acqua o in cucina che sul campo da grano quando erano morti. Ad esempio, non era raro per quei tempi che un roditore si trovasse a cadere in una pentola e poi morisse. Tutti i recipienti di terracotta dovevano essere rotti e il contenuto quindi gettato via. I recipienti di bronzo dovevano invece essere lavati. Dio insegnava norme di igiene nella preparazione del cibo e allo stesso tempo anche una lezione sulla santità. Ogni recipiente era sacro a Dio e doveva restare pulito, perché nella legge di Mosè la pulizia era strettamente unita alla santità e questo valeva per ogni più piccolo dettaglio di vita domestica. Concludiamo ora questo capitolo 11 del libro di Levitico leggendo dal versetto 39 al 47, dove si parla del contatto con carcasse di animali puri, si parla anche della contaminazione di creature striscianti e della classificazione divina di puro e impuro. Se muore un animale di quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino alla sera. Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Allo stesso modo, colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole, non se ne mangerà. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra non ne mangerete nessuno di quelli che strisciano sul ventre o camminano con quattro piedi o con molti piedi, perché sono abominevoli. Non vi rendete abominevoli a causa di uno di questi animali che strisciano, e non vi rendete impuri per causa loro, e non lasciatevi contaminare da loro. Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra. Poiché io sono il Signore che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio, siate dunque santi, perché io sono santo. Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. E stavamo leggendo poco fa che ogni animale puro che moriva per malattia o altro diventava impuro. Il profeta Malachia dice che Dio proibiva i sacrifici di animali zoppi o malati perché non poteva gradire offerte di seconda scelta o di scarto. Ogni cosa che striscia sulla terra e che si muove sul ventre è impura. Gli animali striscianti erano impuri in ricordo della caduta dell'uomo quando il serpente fu maledetto e condannato a strisciare sul ventre. È Dio che delimita la netta distinzione tra puro e impuro. La santità è essenziale nelle cose minime e questa è la vera prova del Figlio di Dio, in quanto Dio dice di essere santo e noi dobbiamo essere santi. Amica, amico, tu devi decidere se vuoi camminare con Dio e per Dio o in un mondo contaminato. Questa è la lezione che dobbiamo trarre da questo capitolo che riguarda le cose pure e le cose impure. E con ciò abbiamo terminato anche questo interessante e allo stesso tempo particolare capitolo, perché elenca il cibo per il popolo di Israele. Dio si prende cura di ogni minimo dettaglio della vita del suo popolo e abbiamo visto che non si trattava di leggi nel senso classico, ma più che altro di regole di igiene. era proprio per il bene del suo popolo. E arriviamo così al capitolo 12 del libro di Levitico, il cui tema è la purificazione di una puerpera, ossia di una donna che ha appena partorito, e il relativo sacrificio di espiazione. Nel capitolo precedente abbiamo visto la contaminazione per contatto, con particolare riguardo al carattere esteriore del peccato, in quanto viviamo immersi in un mondo di male. Questo capitolo pone l'accento sul carattere interiore del peccato. Noi diventiamo peccatori non soltanto per contatto, ma lo siamo per nascita, e qui viene trattata la legge della maternità, la trasmissione ereditaria del peccato. La natura che noi ereditiamo è peccatrice, come dice Davide nel Salmo 51, al versetto 5. Ecco, io sono stato generato nella iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Questo capitolo si dedica al campo dell'ostetricia, mentre il precedente era dedicato alla dietetica e alla pediatria. Il nostro Dio è un grande medico, specialista in tutti i campi. I pagani di allora possedevano nozioni molto superstiziose riguardanti le donne che avevano partorito, ma, come cercheremo di evidenziare, nel Levitico non c'è niente di tutto questo. Era un'usanza pagana considerare la donna inferiore all'uomo, e la legge mosaica non contiene questa idea, in quanto eleva la femminilità e nobilita la maternità in contrasto con le nazioni atee che circondavano Israele. È ovvio che ci sono anche dei benefici igienici contenuti nella pratica di questi ordinamenti divini riportati in Levitico. Dio si occupava della cura fisica del suo popolo e contemporaneamente insegnava loro e a noi la verità spirituale che tutti nasciamo nel peccato. Oggi si rifiuta il concetto che l'uomo sia una creatura depravata, anche se la realtà e le notizie che ci giungono dai mass media lo dimostrano ampiamente. In Romani 5, al versetto 12, leggiamo: «Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato». L'immagine di una mamma che tiene stretto tra le braccia un tenero bimbo suscita sentimenti di innocenza, virtù, bontà. Invece, Dio, in questo capitolo, traccia un ritratto diverso e completamente opposto. La giovane mamma tiene in braccio il suo prezioso bambino, ma al posto dell'innocenza e del candore c'è impurità e peccato. Com'è possibile? Il fatto è che la madre ha portato nel mondo un peccatore e non poteva essere altrimenti, perché lei e il padre sono entrambi dei peccatori. Ricordiamo le parole che il Signore rivolse alla prima donna in Genesi 3, al capitolo 16. Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. La donna non avrebbe solo sofferto durante il parto, ma i figli le avrebbero causato molti dispiaceri in quanto peccatori. Anche l'apostolo Paolo pose alcuni limiti alla donna a riguardo del suo ruolo nel culto pubblico, come leggiamo in 1 Timoteo 2, al versetto 12. «Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio». La ragione di questo divieto, che riguarda la conduzione dottrinale nella Chiesa, è duplice. Leggiamo in 1 Timoteo 2, al versetto 13 e 14. «Infatti, Adamo fu formato per primo, e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione». Paolo non sta insegnando la superiorità dell'uomo sulla donna, ma stabilisce un principio di autorità. Inoltre, la donna fu la prima a commettere peccato, a trasgredire. Il fatto che la madre soffra durante la nascita di suo figlio mette in evidenza il giudizio di Dio, ma certo non significa che essa non sia salvata dando alla luce un peccatore. Ritorniamo alla prima epistola di Timoteo, al capitolo 2, versetto 15, e leggiamo: «Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia». La donna non è salvata dal parto, ma attraverso il parto. In altre parole, non diventa impura o perde la salvezza dando alla luce un peccatore, ma la prova della sua salvezza risiede nella sua fede, nell'amore, nel suo comportamento puro e sobrio. L'impurità sotto la legge doveva ricordare alla donna che aveva partorito un peccatore. Il parto sotto la grazia ricorda oggi alla mamma che è venuto alla luce un peccatore, anche se essa è una credente. Quando l'apostolo Paolo disse al carceriere di Filippi: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia», non intendeva che con la sua fede avrebbe salvato anche tutta la sua famiglia. Nemmeno vuol dire che i vostri figli saranno salvati perché voi siete credenti. La disciplina familiare oggi è in crisi perché molti genitori credono di allevare fiorellini profumati, mentre si ritrovano con figli paragonabili ad erbacce. Leggiamo ora insieme i primi 5 versetti del capitolo 12, che parlano della purificazione della madre alla nascita di un figlio maschio e poi di una figlia femmina. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla così ai figli di Israele: quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nei giorni del suo ciclo mestruale. L'ottavo giorno il bambino sarà circonciso. La donna poi resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue. Non toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una bambina, sarà impura per 2 settimane come nei giorni del suo ciclo mestruale e resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue». La madre è impura perché ha dato la luce a un peccatore. Eva aveva pensato che la nascita di Caino avesse portato un salvatore, invece era nato un peccatore, anzi il primo assassino, come riportato in Genesi al capitolo 4. Ora questo rito doveva ricordare alle donne che i loro figli erano uguali a quelli di Eva e non potevano fare il bene, ma solo sbagliare, peccare. L'impurità della madre è divisa in 2 periodi. Il primo è di 7 giorni. Più tardi vedremo che il maschio dovrà essere circonciso l'ottavo giorno, e questo era un segno distintivo dato ad Abramo. Mi rendo conto che l'idea di impurità associata alla maternità si scontra con l'iconografia popolare della mamma con il bambino, ma non possiamo non sottolineare che anche i bambini appena nati sono dei peccatori. Dovranno essere sottoposti a disciplina, altrimenti diventeranno ribelli, si adegueranno all'empia moralità moderna. Ritengo che la filosofia corrente sia completamente sbagliata e noi dobbiamo ricominciare a educare i nostri figli secondo i principi della Bibbia. Abbiamo già detto che il periodo dell'impurità della madre era diviso in 2. Il primo era di 7 giorni, poi il figlio maschio veniva circonciso all'ottavo giorno. Anche se nato in Israele, il bambino non veniva incluso nel patto finché non era circonciso. Per questo l'apostolo Paolo scrisse in Romani 9, nei versetti 6 e 7: «Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo». Questo principio vale anche per noi. La nascita naturale non ci porta in rapporto con Dio, anzi ci separa da Lui. Dio lo riconosceva e perciò Egli ha mandato suo Figlio, Gesù Cristo, per salvarci e per riportarci in rapporto con se stesso. Il secondo periodo di impurità era di 33 giorni, per cui il totale era di 40 giorni, e questo conferma il significato di purificazione del rito della circoncisione. È interessante notare che anche Gesù fu circonciso l'ottavo giorno e venne portato nel Tempio dopo la purificazione di Maria, secondo la legge di Mosè. Maria era una peccatrice, anche se aveva partorito il Salvatore innocente, e soltanto dopo aver accettato Gesù come Salvatore sarebbe nata di nuovo e sarebbe stata salvata. Gesù fu circonciso per adempiere la legge di Mosè, in quanto egli non era venuto per distruggere la legge. Gesù è nato sotto la legge e quindi si identifica perfettamente con il suo popolo. Il tempo di purificazione per una femmina è raddoppiato. Non ne conosco il motivo, ma è ovvio che la circoncisione del maschio giocava un ruolo nella riduzione del periodo e toglieva una parte della maledizione. La grazia di Dio, concessaci in Cristo Gesù, ci introduce in un nuovo periodo, come è scritto in Galati 3, nei versetti dal 27 al 29. «Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Concludiamo il capitolo 12 leggendo i versetti 6, 7 e 8, che esaminano la purificazione della madre con sacrificio espiatorio. Quando i giorni della sua purificazione, per un figlio o per una figlia, saranno terminati, porterà al sacerdote, all'ingresso della tenda di convegno, un agnello di un anno come olocausto e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà l'espiazione per lei, così ella sarà purificata del flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. Se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o due giovani piccioni, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei, ed ella sarà pura. La madre portava un olocausto e un sacrificio espiatorio, e il sacerdote li offriva per lei. Essa non era salvata soltanto partorendo dei figli, come alcuni affermano, ma doveva offrire un sacrificio. Secondo il Nuovo Testamento, una madre deve credere nel Signore Gesù, e con questo pensiero può essere pronta ad allevare suo figlio come un peccatore che ha bisogno di accettare Cristo. Di questo hanno necessità le famiglie oggi. Quando nacque il Signore Gesù, sua madre portò in offerta due tortore, in quanto era povera. Essa doveva fare un'offerta perché peccatrice, ma non venne fatta nessuna offerta per Gesù, perché egli era l'unico senza peccato. Anzi, egli è stato l'offerta per il peccato del mondo, l'agnello di Dio. Per concludere questo capitolo, amici, ripensate a tutto questo. Noi viviamo in un mondo che ha voltato le spalle al Dio Onnipotente e il giudizio sta per piombargli addosso. In questo mondo nascono soltanto dei peccatori e tutti hanno bisogno della grazia salvifica di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno del sangue versato da Cristo per pagare la pena dei nostri peccati. Ecco, questo è il messaggio di Levitico 12, visto alla luce del Nuovo Testamento. E lunedì prossimo, se piacerà a Dio, andremo avanti con il capitolo 13. Argomento trattato da questo capitolo è la lebbra. Quindi a risentirci a lunedì prossimo. Intanto vi auguro un buon weekend, quindi un buon riposo.